www.radiogio.it e la storia continua. La donna italiana. Dell'Italia tutta si potrebbe ripetere che è ciò che si dice della solo Viterbo, proclamata la città dalle belle fontane e dalle belle donne. Delle fontane ci si è già occupati e parliamo questa volta delle donne. Un nesso fra i due argomenti non manca. Fontane e donne hanno infatti tra loro in comune la proprietà di essere egualmente chiacchierine. Questo dappertutto. In Italia vi è anche l'altro nesso comune già accennato, d'essere le une e le altre in modo certamente diversissimo, sovranamente belle. Tutte? Beh, se così fosse, il cielo ci avrebbe concesso un privilegio che oserei dire sfacciato. Tutte no, dunque. È bello il tipo, del quale molte, moltissime, sono tutte autentiche quanto splendide rappresentanti. Moltissime altre vi si accostano, riproducendo onorevolmente, ma anche in quelle che se ne discostano, in cui parrebbe irriconoscibile, c'è sempre, sì, che splende anche esso, come la gloria divina, in una parte più o meno altrove. Ma innanzitutto, si può parlare di una bellezza italiana? Senza dubbio. Abbiamo in proposito anche attestazioni delle cosiddette autorità competenti. Paolo Mantegazza, parlando dei tanti tipi etnici di bellezza femminile in Europa, incominciò dalla donna italiana. La descriveva così. È fisicamente bella, se bruna. Bellissima se ha gli occhi neri e ha la pelle dorata dal sole. Al labbro pubescente associa i capelli biondi. Piace immensamente agli uomini del nord, che trovano in lei le virtù che cercano invano nelle loro donne. Intendiamoci però, piace prima che a tutti e soprattutto a noi. Un altro studioso, delineando il tipo di fisico della donna italiana, risponde nel modo seguente alla domanda se esso è bello. Ve ne ha di belle, di brutte e di così così, ma le belle sono belle veramente come nel nostro cielo diceva il Manzoni, che è così bello quando è bello. Tutte hanno poi qualcosa di fisicamente brillante, visi scialbi, ciglia e capelli sbiaditi, pelle lentiginosa e pelosa e sono eccezioni rarissime. Dominano i capelli neri, bruni e castani, sopracciglia spiccate, visi rubicondi, son rari, e solo leggermente rosei nel settentrione e palliducci e brunetti nel mezzogiorno. Il corpo di rado tozzo e obeso, in generale spigliato e diritto, principalmente nelle popolazioni da Genova in giù. È certo dunque che vi ha un tipo di donna italiana che esso, generalmente parlando, può dirsi bello. E più ancora che bello, è piacente e attraente. Abbiamo riferito qui sopra che esso interessa assai agli uomini del nord. Ciò si spiega con quella reciproca attrazione che sentono fra loro gli opposti di tutte le specie. Beh, risulta che sono più gli uomini stranieri che sposano italiane, che gli italiani che passano con nubili straniere. È anche noto che i forestieri, specialmente gli illustri di tutte le latitudini, ci hanno fatto l'onore in passato di scegliere fra gli italiani le loro belle, da Byron a Balzac, da Goethe a Haydn. Beh, non parliamo dei due Napoleoni, che consideriamo come sangue nostro. È troppo onore. Sarà segno di una rinata fierezza far sì che i signori forestieri, anche se anzi specie se illustri, si accomodino per certi affari a casa loro. Le varietà regionali, che altrettanto indubbiamente esistono, non fanno che accrescere pregio al tipo nazionale, presentando alcune interessanti diversificazioni. Lo stesso Mantegazza, subito dopo aver parlato della donna italiana, soggiungeva: ha tipi diversi l'Italia. Quante sono le ondate di sangue che sono venute a battere sulle spiagge del suo duplice mare, e delineava così alcune delle nostre principali varietà regionali. Grassoccia e plastica e sensualmente molle è col nasino celtico in Lombardia, col biondo tizianesco e pallore marmoreo in Venezia, di forme divine e scultoree a Bologna, quasi latina ma più elastica quella romana, e in Toscana marmorea e imperiale a Roma, tremendamente greca a Napoli e a Palermo. Se volessimo ora passare alla descrizione del tipo fisico di quella spirituale, dovremmo trovarci sempre, secondo il nostro Mantegazza, in maggiori difficoltà. Infatti, egli non smetteva che più sotto tale rispetto si fosse una donna italiana, ma solo una donna piemontese, una lombarda, una toscana, una romana, una napoletana, che sono tutte diverse fra loro. E aggiungeva: per quanto, come uomo, come medico, come appassionato osservatore del cuore umano, lo abbia sempre con grande amore studiato la donna, sarei davvero molto imbarazzato se dovessi descrivervi il carattere psichico, cioè morale e intellettuale, di queste nostre sorelle in Cristo e nella loro bandiera tricolore. L'illustre scienziato, se fosse ancora tra noi, riconoscerebbe che si può oggi parlare di una donna italiana anche nel senso psichico, anzi, specialmente in tal senso. Dal giorno mai lontano in cui egli scriveva, la donna italiana ha vissuto anni di così intensa vita nazionale che ne è uscita del tutto rinnovata. Per effetto della Grande Guerra, redentrice prima, la quale ha portato rapidamente a maturità quel troppo lento processo di unificazione spirituale che gli era stato auspicato, nel senso che, fatta l'Italia, si facessero gli italiani e, naturalmente, anche le italiane. E per effetto poi d'essersi aggiunto al sacro simbolo del tricolore, oltre la quale Mantegazza non poté andare. Il nuovo simbolo del Littorio, per cui in merito le differenze regionali sono diventate poi del tutto anacronistiche. Le fondamentali e caratteristiche virtù della donna italiana: pudore innato, onesta, laboriosità, gentilezza, amore vivacissimo della prole, tenace attaccamento alla famiglia e ai suoi istituti. Ma sono le tradizionali forze sulle quali il regime ha potuto poggiare, come sopra basi incrollabili, alcune delle sue più belle e ammirate riforme. www.redigio.it e la storia continua.